La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
In questa parte dell'inno alla carità, Paolo descrive le azioni tipiche della carità. Noi traduciamo con gli aggettivi, ma il testo non ha aggettivi, ha solo verbi. Il che significa che quando si dice la carità è magnanima, la carità agisce o fa agire con animo largo, è benevola, agisce con animo benevolo, sono sempre azioni. Sono suddivise come in tre, c'è una parte positiva, una parte negativa e poi una parte positiva ancora. La parte positiva è quella che definisce la dimensione di fondo. La parte negativa è quella che specifica le azioni e poi alla fine, quando è tutto scusa, è come se riassume in senso generale quello che è l'agire dell'uomo verso il suo fratello. La prima annotazione è che più che guardare le singole specificazioni della carità, occorre percepire che Paolo descrive come un atteggiamento di fondo, come un clima di fondo in cui il cuore vive. Le specificazioni dipendono solo dalle varie circostanze, ma l'atteggiamento di fondo è sempre lo stesso. In questo senso, il salmo che noi abbiamo proclamato, il 144, provate a rileggerlo dopo aver meditato questo inno della carità e scoprirete che le affermazioni che si dicono di Dio valgono anche per il cuore dell'uomo, ma le affermazioni che si dicono di Dio non sono osservazioni scontate, tanto che nascondono la rivelazione di Dio. Vi faccio un esempio. Quando si dice misericordioso e pietoso è il Signore, no? Lento all'ira, buono verso tutti, non è una osservazione che l'uomo fa guardando a Dio. È ciò che Dio dice di sé nella rivelazione a Mosè sul monte Sinai. Questo per far capire che la dimensione della carità non procede da noi verso gli altri, ma procede da Dio inglobandoci insieme. E questo è importante perché l'atto di carità che non si risolve nella conoscenza di Dio non procede da Dio. E la conoscenza di Dio che non si traduca in un'azione di carità, comunque in un essere di carità, non è una vera conoscenza di Dio. Io vorrei solo sottolineare due di queste specificazioni che elenca Paolo, perché sono quelle che in fondo noi usiamo sovente nella vita quotidiana, ma senza coglierne la portata di rivelazione. Allora, Paolo dice, la carità non manca di rispetto, che andrebbe meglio tradotto con la carità non sfigura nessuno, la carità non toglie bellezza a nessuno. L'esempio è quello dell'offesa. Quando noi veniamo offesi, come poterci custodire nella carità? se non sentiamo così prezioso il cuore dell'altro da custodirlo insieme col nostro nella sua bellezza? Allora, noi istintivamente siamo portati a far leva sul nostro diritto calpestato, sul dovere dell'altro a risarcirci. Questa è una cosa istintiva. La carità non procede da una cosa istintiva, procede da una rivelazione che viene dall'alto e ingloba il nostro cuore. Allora, se noi seguiamo, diciamo, la reazione istintiva, come potremo custodire la bellezza delle creature? Allora, il riferimento primo in questo non manca di rispetto, non toglie bellezza a nessuno, è che dare il perdono significa custodire una benevolenza ritrovata, è custodire la bellezza delle creature. È solo così che io posso custodire la mia bellezza. Le grandi verità del cuore non si scoprono mai da soli, come riferiti a noi. Se non viene inglobato la comunione dei fratelli, la verità del cuore non splende. E questo perché, venendo da Dio, se Dio ama me come suo figlio, non può non amare l'altro, che è anche suo figlio. Allora, la bellezza di un amore ritrovato, che sa custodire la bellezza, è proprio in questa comunione. L'esempio della ingiustizia subita, dell'offesa, è sempre illuminante. E quando Dio dice a Caino: e dov'è tuo fratello? Io non sono il custode di mio fratello. La frase va intesa nel senso di: no, ognuno è custode del suo fratello quanto a bellezza davanti a Dio. La punta della carità non è fare un'azione buona mia verso l'altro, ma è quello di custodire la coscienza dell'altro in modo pulito, bello, perché così splende l'amore di Dio. L'altra specificazione è l'ultima, quando Paolo dice tutto sopporta. Noi interpretiamo sempre piuttosto in senso negativo questo sopportare, ti sopporto, no? Invece il tutto sopporta vuol dire porta così pace dentro il suo cuore che non si fa non si fa sviare, non si fa togliere da questa pace. E nella pace si sta bene. Allora, lo star bene con se stessi è in funzione del fatto che posso accogliere tutti per quanti fastidi mi danno in pace. Allora, il tutto sopporta è sempre legato a questo mistero di pace che viene da Dio, che è così grande, che ha conquistato il mio cuore e non posso non desiderare che conquisti tutti. Con questa clausola, il sopportare è solo un'offerta che si fa, non può essere un'esigenza. Tu mi devi sopportare, non vale. È tutto sopporta, deve partire da me, cioè accolgo il bene della pace e lo estendo, ma non lo esigo, perché se lo esigessi vuol dire che la pace la deriva dall'altro, non da Dio. Non dimenticate questo. I santi hanno un modo particolare di illustrare la dinamica dello spirito che prevale nella carità. Io vi cito una di Isacco Siro. Attraverso questa griglia è una frase, no? Ma attraverso questa griglia cercate di leggere nel vostro cuore come si esprime questa azione della carità. Non c'è nessuno che abbia discernimento se non è anche umile. Né uno che sia umile se non ha discernimento, se non ha saggezza. Non c'è nessuno che sia umile se non è anche pacifico. Né uno che sia pacifico se non è umile. Non c'è nessuno che sia pacifico se non è anche gioioso. E mi permetto di inserirmi in questa frase di Isacco aggiungendo: e non c'è nessuno che è gioioso se non ha uno sguardo di favore su tutto. Allora, qui ritorna l'altra frase della scrittura presa dal profeta Abacuc: l'occhio buono non vede il male. Non che non s'accorge del male, ma il male non ha incidenza sul suo cuore. Allora, essere puri di cuore non vuol dire non avere pensieri cattivi. Non vuol dire essere privo di pensieri. Vuol dire, in negativo, avere un cuore purificato dal male. Ma in positivo questo vuol dire avere un cuore che guarda ogni cosa con favore, in modo benevolo, come Dio ci guarda. Dio non sta a guardare se siamo, perdonate, santi o peccatori. Il suo modo benevolo non dipende da noi. Allora la carità, che respira di questa rivelazione e dono di Dio, fa lo stesso. Allora il segnale che la carità incomincia a muoversi e a muovere il vostro cuore è dato dal fatto: guardate tutto con benevolenza, giudicate tutto con favore. Ora, quando i padri devono definire in assoluto cos'è la purità, dicono: la purità è quella, quell'atteggiamento, quella disposizione del cuore nel quale non vale più alcun motivo di odio e di tristezza nei confronti del prossimo. Guardate che non basta non avere motivi di odio verso i fratelli, perché spessissimo noi nascondiamo il rancore sotto la tristezza. Allora la purità è togliere ogni motivo di odio e di tristezza verso il prossimo, perché il tesoro del cuore è quella pace, carità che viene da Dio e che si estende a tutti. Tradotto, che guardiamo tutti con favore.